La storia in podcast di Focus.
Sono Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, ma soprattutto sono un grande appassionato di Far West, vecchio West e nuovo West. Lo continuo a seguire, lo continuo a studiare perché ci sono passioni lontane, ricordi lontani, film, fumetti. Da bambino giocavo ai cowboy indiani, ma poi per il mio lavoro sono stato spesso nel West e quindi ho ritrovato e sono andato a cercare storie nuove e antiche che mi hanno ricollegato a quel mondo, a quelle avventure. Ovviamente oggi il West è molto diverso, non si vedono più tante di quelle cose, però io le vedo coi miei occhi. I confini della storia di oggi sono molto ampi. Andremo dal Texas, in New Mexico e fino in California, passando per il Nord Africa. È un'avventura straordinaria, quanto particolare, perché racconta di un esperimento davvero inusuale: i cammelli e i dromedari nel vecchio West. L'idea di usarli al di fuori del loro habitat naturale non è un'idea proprio così nuova. Si diceva, attraversano il deserto del Sahara, possono farlo anche in altre zone selvagge, America compresa. Gli spagnoli provarono a farlo in Perù, mentre trafficanti di schiavi ne portarono diversi esemplari in Virginia nel 1701. Erano degli esperimenti, no? Quasi dei test, osservati con grande curiosità sia da chi li attuava sia dalla popolazione. Però la prima svolta è durante la guerra contro i Seminole. Era una tribù della Florida, c'è un film bellissimo, Tamburi lontani, dedicato a questa battaglia, che nel 1836 l'esercito in questa zona dice: ma forse potremmo usarli, potremmo acquistare dei cammelli, ed è il maggiore Henry Wayne a sostenere quest'idea, per aiutare le nostre operazioni. E dice: ma del resto gli inglesi li avevano schierati nella campagna di Crimea per trasportare dei carichi, ma per realizzare anche il classico quadrato di difesa, no? Ricordate quando i soldati si mettevano in quadrato per resistere meglio agli attacchi degli avversari. I cammelli e i dromedari erano considerati utili per la loro capacità, certamente di carico, ma si pensava anche che potessero trasportare dei piccoli pezzi di artiglieria pronti all'uso. Quasi, insomma, era un'idea, possiamo dire, rivoluzionaria. Il primo passo serio poi lo abbiamo nel 1855, quando lo Stato Maggiore americano considera in modo più diretto quest'idea e affida il compito a due ufficiali. Il primo è ovviamente il maggiore Henry Wayne, che vi ho citato prima, e che era un tenace sostenitore di questo programma, e di un suo collega, David Porter. I due si dividono, hanno a disposizione buoni fondi, Wayne raggiunge la Gran Bretagna, trascorre molto tempo allo zoo di Londra, parla con gli esperti, vuole capire meglio questi animali, li studia, li consulta, insomma si informa, fa un vero lavoro di ricerca. Quindi si sposta a Parigi e poi a Genova. Porter, il suo collega, va invece nel Granducato di Toscana, così riferiscono le cronache, dove sembra che lì impieghino 250 cammelli. E lui resta quasi affascinato, colpito e entusiasta, al punto che dice: 250 animali possono fare il lavoro di 1000 cammelli. Dunque, tutto questo lavoro di ricerca rilancia questo progetto, dà coraggio, dà forza ai due ufficiali. Si ritrovano alla Spezia e qui partono a bordo di una nave da carico, la Sapley, e raggiungono il Nord Africa e anche il Mediterraneo orientale. Sono in Tunisia, in Egitto, in Turchia. Hanno a disposizione, vi ho detto, una buona somma di denaro, circa $30,000 stanziati dalla difesa dell'epoca, insomma una bella somma, hanno carta bianca e non ci mettono troppo a concludere gli acquisti, anche se devono superare alcuni ostacoli, ad esempio devono avere l'autorizzazione dell'autorità, del BEI, in quanto all'epoca non era possibile esportare gli animali. Inoltre devono inventarsi un sistema per farli salire a bordo. Insomma, con un po' di inventiva e diciamo molta determinazione, il programma va avanti. Si dice che paghino gli animali circa $250 a capo. Questo primo carico arriva il 14 maggio del 1856 a Indianola, in Texas. Ci sono molte versioni, come sempre in questi racconti, se fossero cammelli o dromedari. Pare anche che ci fosse un esemplare originario dalla Mongolia e alcuni di questi animali erano da corsa. Quindi immaginate voi, no, il contesto e anche la sorpresa di chi vedeva per la prima volta queste creature, le vedeva da vicino e si immaginava cosa potessero fare o cosa non potessero fare. Hi Jolly was a camel driver long time ago. Followed Mr. Blaine on way out west. Didn't mind the burning sand in that godforsaken land, but he didn't mind the pretty gals the best. Insieme al branco, passatemi il termine, ci sono anche dei conduttori di cammelli, 8-10 all'incirca. Sono conduttori di cammelli, cammellieri, che vengono arruolati in Medio Oriente, in Nord Africa e in Turchia, in particolare a Smirne. Tra questi c'è un personaggio, Haji Ali, che diventerà poi per tutti High Jolly. Gli americani cambiano il suo nome in High Jolly e in seguito Peter Tedro. C'è suo fratello Blackie e un turco, Elias Kalles. Li cito perché poi li troveremo più avanti. È interessante la storia di Haji Ali, ossia High Jolly. Il padre è arabo, la madre è greca, cristiana, forse è stata catturata durante qualche scorreria. Qui poi c'è la tesi che High Jolly fosse un greco di Smirne, che avesse anche servito come cameriere con le truppe francesi in Algeria, quindi comunque un uomo esperto. Lo descrivono tarchiato, basso di statura, scuro di pelle e con il naso grosso. Ma perché avevano ingaggiato questi conduttori? Perché naturalmente ne sapevano tanto dei cammelli, conoscevano trucchi e abitudini, e poi perché i cammelli erano abituati ai comandi in arabo e quindi era necessario disporre di personale adeguato, di tecnici nel vero senso della parola. E quindi questo piccolo gruppo sarà assieme alla prima spedizione di cammelli. Il primo carico, vi ho detto, arriva nel maggio del 1856, si stabilisce in una base dell'esercito, Camp Verde, in Texas, e a gestire l'operazione è il tenente Head Bill. È un uomo coraggioso, un ufficiale di marina. Ha un passato, potremmo dire, avventuroso, tumultuoso. È stato protagonista di missioni coraggiose dietro le linee messicane. Si è infiltrato per raggiungere un forte assediato nella zona di San Diego. Ha portato a Washington un campione d'oro trovato in California, provando così che la scoperta delle pepite era un fatto vero e non una voce spinta dal classico vento delle praterie. È sempre Bill che partecipa ad operazioni insieme a un nome famoso, al celebre scout, l'esploratore Kit Carson. Inseguono gli indiani, fanno ricerche in zone mai esplorate. È una figura veramente che potremmo definire da film, meriterebbe romanzi, meriterebbe storie su storie. È una rivista, con un tocco d'enfasi, che però secondo me insomma non guasta in questo caso, scriverà: è grazie a uomini come Bill che la crescita dell'America diventa inarrestabile. Quindi vuole sottolineare un carattere forte, deciso, che non si ferma davanti ad ostacoli naturali, ma anche alla perplessità degli umani, perché, ripeto, c'era molto scetticismo nel confronto dei cammelli e del loro uso. Bill invece all'opposto è un entusiasta, non vede l'ora di dimostrare che sono migliori dei muli, dei cavalli, e vuole anche dimostrare che la spesa porterà poi a dei risultati concreti. E insiste, elenca le doti dei cammelli. Intanto sono tosti, frugali, resistenti, possono portare dai 300 ai 400 kg di carico, cosa non da poco, soprattutto quando ti devi spostare in zone dove manca tutto, i percorsi sono ardui, difficili, in zone montagnose, in zone desertiche. Inoltre sono in grado di coprire lunghe distanze tra i 50 e i 100 km al giorno, a seconda delle condizioni. Li puoi nutrire con quello che trovi. Non hanno bisogno, e questo è un aspetto importantissimo e fondamentale, di tanta acqua come i cavalli o i muli. Sono animali iperresistenti e sembra che potessero fare a meno di bere tra i 6 e i 10 giorni. Ripeto, questo è quello che scrivono i diari tenuti dagli ufficiali, ma anche le testimonianze di chi li stava impiegando in quei giorni. È così che, dopo un periodo di ambientamento, prende forma questa carovana che da Fort Defiance in New Mexico deve raggiungere le acque del fiume Colorado in California e poi Fort Tejon. Parte il 26 giugno del 1857. Il viaggio è una prova, è una missione, ma anche un modo per dimostrare che è possibile aprire una nuova rotta meridionale che da est vada verso ovest. È sempre la conquista dell'ovest, la conquista del west, quindi alla ricerca di nuove strade. La colonna è composta da una ventina di cammelli, 8 carri tirati da muli, 2 carri ambulanza con sopra anche materiale da ricerca per poi fare degli studi, una cinquantina di pecore e tra i 40 e i 50 uomini. Ci sono Ai Jolly, un altro conduttore chiamato Yorgos Caralambo e altri loro collaboratori. Il loro stipendio all'epoca sarebbe stato intorno ai $15 al mese. Seguiranno nel loro percorso il 35° parallelo, cercando di coprire una trentina di miglia al giorno, quindi insomma una buona tabella di marcia. E durante questa spedizione gli ufficiali sottopongono gli animali anche a test molto difficili per dimostrare non solo che potevano fare quella missione, ma anche che avrebbero avuto un futuro all'interno delle forze armate e battere così quanti dicevano lasciamo perdere, siamo sui muli e sui cavalli. In un'occasione la carovana è anche avvolta in una tempesta di neve sulla Sierra Nevada e anche in questa occasione i cammelli si rivelano preziosi, così raccontano i testimoni, al punto che sono usati per tirare fuori dal fango alcuni carri. Avevano provato i muli, non c'erano riusciti. Intervengono i cammelli ed ecco che la carovana si può rimettere in movimento. Ovviamente Bill vuole dare l'esempio, cavalca lui stesso un esemplare chiamato Said, dice che è molto veloce e ne esalta continuamente le doti, sempre per ribattere le critiche. Le critiche erano costanti, quasi, diciamo così, insistenti, fastidiose, no? Per chi stava cercando di provare una novità, stava cercando di indicare una nuova strada. C'è anche un episodio dove un cammello partecipa alla carica contro un gruppo di indiani. Anche questo sono episodi citati per dire vedete quanto sono duttili, possiamo usarli esattamente come stiamo usando i cavalli. La lunga spedizione si conclude con un successo dopo circa 4 mesi di viaggio. È davvero un trionfo contro tutto e contro tutti. E forse non solo apre una nuova via, ma anche un modo di viaggiare e di considerare nuovi mezzi per spostarsi in aree selvagge, in aree difficili, in aree dove la struttura logistica è inesistente. La vittoria della missione sembra aprire un nuovo orizzonte, l'ennesimo nuovo orizzonte nel West. E qualche alto grado della difesa, convinto di quanto ha visto, propone di acquistare almeno 1000 cammelli, in modo da creare un vero reparto specializzato. Però, purtroppo, ho un'idea effimera. Tutto evapora per ragioni pratiche e anche per ragioni strategiche. I tradizionalisti, li ho citati spesso durante, diciamo, la prima parte, dicono che i cammelli sono costosi, sono testardi, poco gestibili. I conduttori di muli e cavalli si lamentavano che le loro bestie erano spaventate dalla presenza di dromedari, diventavano irrequiete, si arrabbiavano, non riuscivano a tenerli sotto controllo, al punto che alcuni di questi conduttori lasciavano scappare di proposito i cammelli, li trattavano male, ci sono stati casi persino dove sono stati uccisi, li disprezzavano, non ne volevano sentire parlare. E poi dicevano, ma guardate, le zampe sono troppo morbide sui sentieri e le piste sassose, in particolare quelle del deserto dell'Arizona, quindi non vanno bene. Quindi aggiungevano anche così critiche più specifiche. Ma in realtà quello che segna la sorte del programma è lo scoppio della guerra civile. I generali hanno altre priorità. Hanno bisogno di cavalli, di muli, in fretta, devono fronteggiare un conflitto, altro che mandare spedizioni e ufficiali a comprare animali in Medio Oriente o in Nord Africa. E poi il grande sostenitore del programma, Bill, è stato trasferito a Est con altri incarichi, così anche i suoi collaboratori. E i cammelli, potremmo dire, che rimangono orfani. Circa un 80 saranno catturati dai sudisti e anche ai jolly pare che finisca in un'unità usata dai ribelli, ma diciamo così è un uso molto limitato, è un epilogo potremmo dire lento, quasi inglorioso o triste. Che cosa accade ai veterani della spedizione? Un gruppo di esemplari finirà in una base delle forze armate a San Pedro. San Pedro è il porto di Los Angeles, tuttora è il porto, e lì li impiegano per trasportare merci. Merci che arrivano con le navi, li caricano, li portano nei depositi, sulle banchine, quindi un lavoro, diciamo così, di retrovia, veramente bestie da soma. Quindi alcuni sono progressivamente ceduti ai privati, ai circhi, a qualche parco naturale. Li vendono per somme che oscillano tra i 400 e i 500 dollari, anche se all'epoca si dice che volessero fare molti più soldi, addirittura pensavano di poter ricavare il triplo da un cammello, ma non è così. Una ventina di animali saranno usati da una ditta gestita da francesi in Arizona, si occupavano di nuovo di trasporti, ma questa iniziativa commerciale andrà male. Altri ancora serviranno a una compagnia che sta aprendo una linea per le diligenze e altri ancora porteranno il sale da una palude ad un deposito, un percorso di circa 200 miglia. Ma erano in pessime condizioni, trattati male, non con il dovuto rispetto e crediamo anche che chi li impiegava non ci credeva molto, quindi li sfruttava nel maggior modo possibile.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.